gratiae pietrum. È un grande onore per essere tra gli ospiti del Festival di Filosofia. Ne sono grato agli organizzatori e particolarmente a Daniele. Grazie a Pietro per accompagnarmi. Grazie anche a tutte e tutti per ascoltarmi stasera. Prima di cominciare vorrei correggere un'impressione che può nascere dalle interviste che ho potuto dare questi ultimi giorni. Il fatto di non parlare nella mia lingua e la mancanza di pratica dell'italiano mi costringe spesso a semplificare le mie parole, cioè a liquidare tutte le sfumature. Questo può dare il sentimento che moralizzo invece di osservare e capire le ambivalenze del quotidiano. Se pensiamo con la lingua, siamo anche pensati dalla lingua. Lo sappiamo bene, il traduttore è un traditore, soprattutto quando l'uso della lingua è imperfetto. Ovviamente non sono un direttore di coscienza per dire cosa si dovrebbe fare. La mia preoccupazione è solo di problematizzare dati. Non voglio dare una lezione sul modo giusto di comportarsi. Non voglio essere un militante. Militare è sempre limitare. Militare è sempre limitare il mondo. Per me, l'antropologia, quella che pratico, intende piuttosto invece illimitare il mondo. In questo senso, come lo diceva Max Weber, il profeta e il demagogo non hanno posto negli anfiteatri. Perdonatemi questa deviazione, ora devo leggere il mio testo. Mi dispiace, ma altrimenti farò troppi errori. Ho sotto gli occhi un testo corretto dal festival, ma che ho anche un poco modificato dopo.
Merci.
Esistono molte forme di conversazione, ma si basano sulla ritualità di un andirivieni della parola secondo principi che gli attori devono rispettare per intendersi. Il turno di parola, l'ascolto reciproco, una distanza fisica adeguata al loro grado di familiarità, toni di voce appropriati, eccetera, eccetera. Ciò mobilita l'attenzione amichevole e respinge la distrazione, l'inciviltà. È uno scambio che non tollera nessuna indelicatezza, nessuna rottura del rituale che possa danneggiare il volto dell'interlocutore. Finalmente la conversazione è un'arte della vita quotidiana. Non sollecita necessariamente l'accordo. A volte è scontro, è una faccia a faccia o, più precisamente, un viso a viso, basato sulla presenza reciproca. In linea di principio è un libero scambio di opinioni senza grossi interessi in gioco. È una scoperta dell'altro, una possibile rivelazione di sé, e dà luogo all'inaspettato che nasce da parole attente alla loro ricezione. A volte ti porta in luoghi che non avremmo mai pensato di raggiungere. Porta alla luce elementi a volte ignorati e li mette in discussione. La parola è un movimento di respiro in cui offriamo appunti di riflessione e a nostra volta li riceviamo. A volte è persino un'epifania di sé o dell'altro. questo spazio di dialogo reinventa il mondo in ogni momento, ma la sua intima risonanza dipende ovviamente del valore attribuito a chi parla e alla parola. Oltre alle parole e allo stile del discorso utilizzato, ci sono il ritmo dello scambio, la voce, gli sguardi, i gesti, la distanza dall'altro, un tessuto emotivo. Il significato, dunque, non è riducibile al solo discorso, e il contenuto delle parole è solo una dimensione del processo. Non può assorbirlo tutto. Anche le pause, i modi di dire o non dire, le intonazioni, i silenzi e i movimenti del corpo sono determinanti. La voce a volte fa una pausa, riprende fiato, lasciando all'altro il tempo di rispondere. I brevi silenzi che punteggiano una discussione permettono di riflettere un attimo, prima di proseguire un ragionamento, di verificare i sentimenti dell'interlocutore su un punto che potrebbe suscitare una divergenza di opinioni o un attimo di riflessione. I silenzi sono l'equivalente orale della punteggiatura che rende leggibile il testo. Distinguono le parole o le frasi e creano le condizioni per accoglierle meglio, mostrando considerazione all'altro. Stabiliscono la ponderazione dei termini più appropriati per trasmettere un'idea e gli aggiustamenti legati ai turni di parola. Il filo rosso del silenzio apre uno spazio di libertà all'interno dell'interazione, lasciando ogni interlocutore libero di impegnarsi, se lo desidera, di modificare il corso dello scambio o di portarlo a termine. Legata all'emozione del momento, questa punteggiatura del silenzio deve essere in sintonia con il ritmo degli attori, con il loro modo di parlare e di prendere decisioni, perché ogni disparità apre un disagio più o meno sensibile. Troppo silenzio risulta fastidioso quanto una profusione di parole che distrugga la possibilità di rispondere. Il silenzio nella conversazione è il posto dell'altro nello scambio. Allo stesso modo di un'espressione facciale o di un gesto, non incarna il silenzio un'improvvisa passività del linguaggio. Partecipa alla trasmissione del significato, al pari del linguaggio e delle manifestazioni corporee che lo accompagnano. A volte sostituisce addirittura la parola, unendo gli individui in un gesto di complicità sotto la sua orbita di una sorta di spiritualità nella contemplazione di un paesaggio o di un volto o nell'accoglienza di una parola commovente. Momenti di alleanza di questo tipo sono rari. Fanno parte di una sacralità temporanea che rende superflue le parole. Anche qui siamo agli antipodi della comunicazione, dietro lo schermo di un cellulare. Viviamo oggi una rottura antropologica dalle notevoli conseguenze sociali. Nel mondo iperconnesso di oggi, le conversazioni che prevedono il contatto faccia a faccia, o meglio, come ho detto, il contatto viso a viso, l'ascolto e l'attenzione all'interlocutore, stanno divertendo rare, così come il tatto che le alimentava. Spesso vengono interrotte da persone che sono ancora presenti fisicamente, ma che scompaiono all'improvviso dopo aver sentito squillare il cellulare o nel gesto assuefacente di tirarlo fuori dalla tasca nella ricerca ossessiva di qualche messaggio che renda secondaria la presenza reale dell'interlocutore. Si distoglie lo sguardo e si esce dall'interazione lasciando l'interlocutore appeso chiedersi cosa fare di questo tempo in cui la sua presenza viene cancellata, di questo momento in cui viene spenta premendo il tasto pausa della propria esistenza. L'altro di fronte a noi ha meno spessore ontologico degli altri virtuali che possono inviare un messaggio o fare una telefonata. È una mera figura, l'interlocutore è una mera figura di riferimento immediatamente liquidata, liquidata al minimo accenno del possibile arrivo di un SMS. L'ho detto, la conversazione sollecita la disponibilità, l'attenzione all'altro, lo scambio, la flânerie, l'interiorità, il valore anche del silenzio e del volto, l'incertezza del percorso e una consacrazione reciproca che richiede che il filo invisibile che lega gli individui presenti non si spezzi. In questo senso, è un momento di relazioni più strette tra individui che si rendono reciprocamente disponibili al procedere delle loro parole e che sostengono lo sguardo dell'altro. Al contrario, la comunicazione tende a divorare la vita quotidiana, ad assorbire tutta l'attenzione, implica l'assenza del corpo, del volto, la distanza, l'efficienza, l'utilità, l'attenzione fluttuante, è tutta impazienza, velocità, riflesso e non riflessività. Accosta gli attori e il più delle volte assomiglia al trasferimento di comunicati. La comunicazione sta decollando, portando una folla di utenti a camminare tirati in avanti dai loro cellulari, non più in grado di vedere al di là del loro dei loro schermi, in preda all'ipnosi, indifferenti al loro ambiente, fanno parte della società, ma non sono più connessi ad essa. Camminano come zombie postmoderni. Walter, come zombie postmoderni disinteressati a ciò che accade intorno a loro. È difficile qui non pensare a quanto ha scritto Walter Benjamin sulla perdita dell'aura dell'opera d'arte nell'era della riproduzione industriale. Questa comunicazione profusa perde la sua dimensione sacra. È profana nella sua ripetizione infinita, nella sua impossibilità di tacere, di ascoltare il silenzio o di sognare per un momento. Di questi numerosi scambi quotidiani non rimarrà nulla. In passato, lo scrittore americano Henry David Thoreau, che anche ha scritto sul camminare, in passato dunque Henry David Thoreau, mettendo in dubbio l'importanza del cavo atlantico e del telegrafo commento, lo cito. Va benissimo, ma se le persone non hanno nulla da dirsi. Qualche decennio più tardi gli fece eco il filosofo tedesco Georges Simmel. Cito Georges Simmel. L'ebbrezza in cui i trionfi del telegrafo e del telefono hanno letteralmente immerso gli uomini impedisce spesso loro di vedere che ciò che è importante è il valore di ciò che deve essere comunicato e che, di fronte a esso, la velocità o la lentezza del mezzo di trasporto è spesso una questione che ha acquisito lo status che ora occupa solo per usurpazione. Fine della citazione di Georges Simmel. Il valore della parola sta anche nei suoi limiti. Ha valore soltanto ciò che rischia di mancare. Non è più il caso della comunicazione, che si riversa all'infinito e ormai fagocita la conversazione. La conversazione viene cancellata non a favore della parola, ma di una proliferazione infinita di informazioni. Entriamo in una società spettrale dove anche nelle strade gli occhi sono abbassati sullo schermo in un gesto di adorazione perpetua e non più aperti sul mondo circostante. In gran parte i nostri contemporanei sono oggi quasi sempre prostrati e uso deliberatamente un vocabolario religioso, prostrati davanti al proprio cellulare, che li spinge in avanti o li mantiene davanti al mondo in una sorta di ipnosi senza fine. In questo senso, potremmo anche parlare della scomparsa del viso e della felicità quando qualcuno alza gli occhi per vedere intorno a sé. I nostri contemporanei spesso parlano da soli per strada o tra gli avventori di un caffè o di un ristorante, commentando di continuo ciò che fanno. Ovunque, attorno a noi, il cellulare è un quinto arto, ancora più o meno staccabile, prima che venga a breve innestato a una mano o a un orecchio. Non abbiamo mai parlato così tanto, ma non abbiamo mai parlato così poco insieme. La parola scivola nella sola necessità del richiamo del contatto. I linguisti chiamano la dimensione fatica del linguaggio, ma che è insufficiente in se stessa per stabilire la reciprocità e lo scambio di un significato pertinente. Questi innumerevoli contatti, tra virgolette, quotidiani assomigliano a un silenzio tecnico di conferma di sé e di mutua esistenza, che spesso si diffondono pubblicamente senza timore di disturbare gli altri. Anche il pasto di famiglia, un tempo luogo di trasmissione, tende a scomparire. Ognuno arriva quando vuole e va in cucina a prendere i piatti pronti, acquistati al supermercato, prima di abbandonarsi al suo schermo personale. In molte famiglie, il pasto diventa un'assemblea di zombie che mangiano con una bocca distratta, poco attenta al gusto del cibo, nell'indifferenza della vicinanza degli altri, tutti assorbiti dall'ascolto personale della loro playlist, la consultazione dei loro telefoni cellulari o dei loro schermi vari. Si comprende il successo dei fast food in quanto il loro compito non è quello di soddisfare il gusto, ma l'unico necessità di mangiare, indifferentemente, poiché sono gli occhi che si nutrono dello schermo. I ristoranti rimandano le stesse immagini di uomini o donne con gli occhi rivolti verso lo schermo, dimenticando ciò che mangiano e il fatto che dovrebbero stare insieme tra amici o colleghi. Questo uso ipnotico del cellulare incrementa ancora l'iperindividualizzazione delle nostre società, rafforza intorno a sé l'indifferenza verso gli altri che talvolta urtiamo sul marciapiedi mentre l'attenzione è catturata dallo schermo. Ognuno tende ormai a fare un mondo a sé. La reciprocità del viso a viso nel respiro dello scambio diventa un'eccezione felice. Questo incanto è una declinazione sorprendente della scomparsa di sé. Non essere più lì a dedicare attenzione al mondo, ma altrove, assorbiti in sé, siamo sempre meno insieme e sempre più a distanza l'uno dall'altro nell'indifferenza o nella rivalità. Più si comunica e meno si incontra. Più si comunica e meno ci si incontra. Più l'altro vivente davanti a sé diventa superfluo. Prima dell'arrivo delle moderne tecniche digitali di comunicazione, le persone si parlavano a tavola, al lavoro durante le pause, al ristorante, nei caffè, sui mezzi pubblici, sulla strada, nei treni, per il lavoro o per casa. Oggi invece, spesso con il telefono in mano, ognuno intorno al tavolo o mentre cammina con gli altri, controlla le mail o invia un SMS, si immerge nella propria playlist musicale, distribuendo di tanto in tanto le briciole di qualche parola, come per ricordare agli altri che esistono, nonostante la parentesi, ma potrebbero benissimo non essere mia. L'esercizio di molti mestieri è diventato oggi difficile. Parrucchieri, estetiste, eccetera, rimpiangono il tempo in cui le cure richiedevano una conversazione, un'attenzione all'altro. Al giorno d'oggi i clienti si trovano dietro i cellulari. Le cassiere dei grandi magazzini si lamentano del fatto che i clienti non lasciano mai il loro cellulare e non ne salutano nemmeno. Nei ristoranti o nelle caffetterie i camerieri sono spesso costretti di aspettare la fine della consultazione del cellulare, più importante per i clienti rispetto alla visualizzazione del menu, ad esempio. Molti luoghi, un tempo dedicati al silenzio o alla conversazione, sono oggi colonizzati da appelli ad alta voce che quasi non si curano della discrezione o della tranquillità degli altri, la connessione alla precedenza sulla conversazione, che diventa oggi una sorta di anacronismo. L'etica elementare inizia con la considerazione del volto dell'altro, l'impossibilità di abbassare gli occhi sostenendo il suo sguardo. Il volto è un appello al legame sociale, alla reciprocità. Non è una parte, il viso, non è una parte del corpo come le altre. Se ne distacca per la sua posizione, per il suo valore, per la sua eminenza, soprattutto per il senso di identità che lo lega. Per fondare il legame sociale, ciascuno deve essere in grado di rispondere dei suoi tratti e di essere riconosciuto dagli altri. La scomparsa del volto significherebbe la fine di ogni etica, la fine della fiducia, anche la fine del legame sociale. Nelle nostre società contemporanee, infatti, il viso è il luogo di riconoscimento reciproco. Per suo tramite, siamo riconosciuti, nominati, assegnati a un sesso, a un'età, un colore della pelle, siamo amati, disprezzati o anonimi, annegati nell'indifferenza della folla. Entrare nella conoscenza dell'altro implica dargli a vedere ed a comprendere un volto nutrito di senso e di valore e fare in cambio del proprio volto un pari luogo di significato e di interesse. Il viso è il centro di gravità di qualsiasi interazione. Il faccia a faccia è innanzitutto un principio di considerazione reciproca. Gli individui in presenza non cessano di orientare le loro parole e i loro movimenti su ciò che percepiscono dalle mimiche, dai gesti, dalla parola e dalla voce dei loro interlocutori. Il volto incarna finalmente la morale dell'interazione, espone gli individui con la sua nudità, la sua vulnerabilità, la sua espressività. Per fondare la coesione sociale abbiamo bisogno dell'unicità dei tratti del viso, in modo che ognuno possa essere ritenuto responsabile delle proprie azioni, ad essere riconosciuto. Ed essere riconosciuto da chi lo circonda. Un mondo senza volti, diluito nella molteplicità delle maschere, sarebbe un mondo senza responsabilità, un mondo di persone invisibili che nessuno riconoscerebbe. Oggi, appunto, l'intolleranza associata alla cattiveria, alla volontà di distruggere l'altro, è ormai comune sui social network, ma trabocca anche nella vita reale degli attori. Se sui canali televisivi o sulle stazioni radio gli attacchi personali sono relativamente controllati, ciò non vale per i social network, dove le mediazioni scompaiono. Le espressioni di odio, se non gli appelli all'omicidio, sono comuni sui blog, sui forum, sui social network nel complesso. Qui non siamo più nella conversazione, ma nel bullismo, a specchiarci in colori che convidano provvisoriamente le stesse idee. L'anonimato, dunque la scomparsa del volto, l'anonimato favorisce naturalmente i regolamenti di conti, le molestie, il petto colezzo, la maldicenza, rifiuto aggressivo di opinioni diverse dalle sue. Non ci sono più volti, né corpi, né presenza reciproca. Avanzando mascherati, i commentari diffondono la propria volontà di distruggere l'altro, sforzandosi di destabilizzarlo, tanto più che ormai, nel contesto di una società dello spettacolo in cui è difficile difendersi da attacchi a volte perversi e menzogneri, l'apparenza assorbe totalmente l'essere. Un sospetto distrugge una carriera. La smentita non cambia necessariamente le cose. Difficilmente ci si rialza di un bashing. L'argomentazione e il confronto dei punti di vista cedono di fronte al bullismo e alle minacce. L'infinita sottigliezza e complessità del mondo si dissolve in prese di posizioni arroganti o aggressive contro chi la pensa in modo un po' diverso. L'isteria dei dibattiti prevale sull'esame tranquillo dei fatti, delle loro sfumature. L'impossibilità di ascoltare l'altro porta a invettive e a semplificazioni estreme del suo pensiero. Si eccede nell'indignazione, negli appelli all'odio o all'omicidio, in nome di ciò che Freud chiamava il narcisismo delle piccole differenze. Il pathos prevale sul logos. Viene sentita solo l'emozione. La pazienza dell'argomentazione non è più d'obbligo. La conversazione risulta di insopportabile antichità. La cancel culture, la cultura della cancellazione e della liquidazione dell'altro, si traduce nel desiderio di spazzare via tutte le sfumature attorno a sé. Stiamo entrando nell'era della post-verità, in un mondo in cui un'affermazione vale di per sé come prova. Anche su questo punto è comprensibile che la conversazione diventi obsoleta, con tutto ciò che implica lentezza, attenzione, sfumature, riconoscimento dell'altro, anche nel disaccordo. I modi digitali di comunicazione si iscrivono in una temporalità che non è più quella dell'individuo che cammina e va di una macchia all'altra nella sua vita quotidiana. Costruiscono un'eterotopia doppiata da un'eterocronia. Questa cultura del flusso costante della virtualità accelera il rapporto con il mondo e porta continuamente a correre dietro un tempo che si sottrae eppure richiede una disponibilità permanente. Le tecnologie della comunicazione hanno trasformato radicalmente il rapporto con il tempo e con gli altri. Creano aspettative specifiche in termini di efficienza, di velocità e di disponibilità senza fine. Molti dei nostri contemporanei si sentono abitualmente fuori sincronia con le molteplici temporalità che si intrecciano con la loro esistenza e raramente sono in armonia con i loro diversi impegni. La corsa professionale si paga spesso con la rinuncia al tempo familiare o personale, con la compressione di molte attività simultanee senza soddisfarne nessuna. L'immenso accumulo delle tecniche con un'accelerazione folgorante degli anni 90, lungi dal liberare gli uomini e diminuire le tensioni o la fatica, al contrario, non cessa di aumentarle, di distruggere il gusto di vivere e la vita in comune. Tutto accelera. Le tecniche, il ritmo della vita, le trasformazioni sociali danno la sensazione di una corsa folle, di una corsa folle che non si ferma mai, nonostante l'esaurimento. Continuiamo a guadagnare tempo per scoprire che ne abbiamo sempre meno. L'accelerazione del cambiamento sociale implica parallelamente l'obsolescenza delle esperienze e della memoria. La velocità non lascia più il tempo di registrare gli eventi. La velocità produce l'oblio, fornisce solo l'intensità, non lascia traccia, a differenza della lentezza. Io cito Milan Kundera, che dice che il grado della velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio. Fine della citazione. La velocità indotta dagli universi numerici e un'eclissi del mondo volatilizza lo spazio e il tempo, dissolve i paesaggi, rende il corpo sempre più passivo. Alcuni accettano queste accelerazioni, prosperano e si arricchiscono investendo una parte importante della propria vita in questo universo dell'urgenza e della comunicazione. Non hanno comunque più tempo per la conversazione, che sembra loro lenta, senza funzionalità, una reliquia, finalmente. Per altri, questa tirannia della disponibilità porta al desiderio di scomparire, di non dover più rispondere continuamente di sé. Il desiderio di sfuggire alle definizioni sociali vincolanti, di ritirarsi dalle imposizioni di status o di ruoli richiesti dal legame sociale per calmare il gioco, o di ritirarsi come delle specie di monaci secolari impegnati a compromettersi il meno possibile con l'andazzo del mondo. È un desiderio di dissociarsi parzialmente da se stessi, di rendersi più o meno invisibili, di rimanere infinitamente discreti, di non dare più presa, di liberarsi almeno in parte del fardello dell'io. La corsa sfrenata a guadagnare tempo si trasforma in questo caso in un rallentamento obbligatorio sotto forma di una sofferenza che paralizza gli individui che vivono di dolorosi cancellamenti di sé, per esempio depressione, burnout o altro esempio la sindrome da deficit di attenzione quando un adolescente viene come soffocato di tutte le attenzioni che c'è da portare sul mondo. Alcuni fanno una sorta di sciopero dell'esistenza, restando sullo scenario della strada come spettatori indifferenti, rifiutandosi di seguire le orme degli altri, si ritirano nel proprio intimo per partecipare il meno possibile al legame sociale. Non si tratta di scomparire da sé in senso letterale, ma di cancellarsi dai vincoli d'identità propri, dalle responsabilità sociali, professionali, familiari e amichevoli divenute saturante, vivere un'esistenza a voce bassa, minima, come in sordina, ricerca paradossale di una spersonalizzazione in un mondo dell'immagine, del look, dove è importante essere iperpersonalizzati. Vivere sulla scala della socialità comune è un'esigenza troppo divorante per questi esiliati dall'interno. Reclusi, escono il meno possibile per risparmiarsi ogni incontro, se non sentono la forza di sostenerlo, conservano le proprie risorse interiori e diventano eremiti tra la folla. In altri tempi, questi uomini o donne avrebbero trovato un alloggio e una vocazione nei monasteri o nelle abbazie. In questo universo della padronanza che si impone nell'ambiente delle nostre società neoliberali, ciò che ho chiamato la blancheur, il candore nel mio libro Fuggire da sé, è una paradossale volontà di impotenza, una volontà di impotenza, la ricerca di una relazione smorzata agli altri, una resistenza agli imperativi di costruirsi un'identità nel contesto dell'individualismo democratico delle nostre società. L'individuo è sollevato dallo sforzo di essere se stesso, non ha più alcuna responsabilità verso gli altri o la propria esistenza. Si trova nel limbo, né nella vita, né nel legame sociale, né completamente dentro, né del tutto fuori. In francese si dice, ad esempio, j'ai un blanc, o un bianco, per evocare una dimenticanza, un'assenza, una sorta di parentesi nella nostra vita. E ciò che ho chiamato la blancheur, il candore, la biancore, è un distacco dall'identità, un non luogo, in cui vengono meno i vincoli imposti dal mondo circostante, e un abbandono nato dalla difficoltà di trasformare le cose. Risponde al senso di saturazione, di troppo pieno trovato dall'individuo. Costui mantiene la propria esistenza come una pagina bianca, per non correre il rischio di essere toccato dal mondo. Non gli interessa più nulla, vaga nella terra di nessuno, di cui ha bisogno per riprendere fiato, per allentare le tensioni che gli sono proprie. Smette di controllare la propria esistenza e si lascia sfondare. Non desidera più comunicare, né avere degli scambi, né proiettarsi nel tempo, né partecipare al presente, è senza progetto, senza desiderio, non ha nulla da dire. La scomparsa di sé è vissuta dagli altri come una diserzione, al di fuori del legame sociale, suscita della riprovazione o dell'inquietudine, ma l'individuo non ne ha bisogno. E al di là della situazione, ha la sensazione di non avere più nulla da dare, di essere troppo esausto per continuare a praticare lo sforzo di vivere, di essere disponibile sempre. Non oppone che la propria inerzia alla volontà altrui di rimetterlo in moto. Ciò è molto importante anche nelle condotte a rischio dei nostri giovani. Non ho il tempo di sviluppare questo. Per terminare la conferenza su un modo più felice, diciamo, ovviamente, attività di successo diventano forme di resistenza. La scrittura, la lettura, la creatività in generale, il giardinaggio, il viaggio, la meditazione, la capanna nel bosco. Eccetera, eccetera. Sono altrettanti rifugi. Sono luoghi in cui nessuno è più responsabile. Una sospensione felice, gioiosa di sé. Una deviazione che riporta a sé, dopo qualche ora, qualche giorno o più, rallentare e ritrovare un controllo sulla propria esistenza. Una presenza al mondo e a sé che si accompagna a un'attenzione all'ambiente e agli altri, che porta all'elogio del silenzio e inoltre alla disconnessione. L'immenso successo nell'ultima trentina d'anni del camminare costituisce altresì un modo felice di mettersi in disparte. I camminatori diventano anonimi sulle strade, disponibili alla loro esistenza. Si prendono il proprio tempo e non lasciano più il tempo prenderli e devorarli. Anacronistica nel mondo contemporaneo di velocità, di utilità, di rendimento, di efficienza. Il cammino è un atto di resistenza civica che privilegia la lentezza, la disponibilità, la conversazione, la curiosità, l'amicizia, la gratuità, la generosità, l'interiorità, l'ambiente, la natura, gli animali, tutto questo. Tutti i valori decisamente opposti alle sensibilità neoliberali che condizionano ormai le nostre vite. Costoro sono uomini o donne che cercano di cambiare il proprio rapporto con il mondo, abbandonando i punti di riferimento familiari per mettersi in una situazione di scoperta, di reinvenzione di sé. Camminare è spesso una deviazione per ricomporre frammenti sparsi dell'io. Il camminatore lascia a casa il proprio stato civile, la sua storia, le sue preoccupazioni, le sue responsabilità sociali, familiari, professionali. È libero dai vincoli d'identità. Libero del fardello di essere sé, sempre essere sé. Le tensioni legate alle responsabilità sociali e individuali si allentano. Per una durata più o meno lunga, il camminatore cambia la propria esistenza e il proprio rapporto con gli altri e con il mondo. È uno sconosciuto sui sentieri. Non è più impegnato nel proprio stato civile, nella propria condizione sociale, nelle proprie responsabilità verso gli altri. Camminare equivale a mettersi in congedo della propria storia e abbandonarsi alle sollecitazioni prodigate dal cammino. Lasciare la propria casa è, in senso reale e simbolico, una presa di distanza, un modo di vedere le cose diversamente, un riordino del caos interiore. Non elimina la fonte di tensioni, ma cambia lo sguardo su di essa. Non è mai la vita davanti a noi, ma il significato che le diamo, i valori che mettiamo in essa. I camminatori vivono una sorta di movimento, di respiro, nel ritmo del mondo, in una sensorialità felice, all'altezza della loro esistenza. Si sentono infinitamente vivi. Sui sentieri, la conversazione riprende tutta la sua sovranità. Grazie. Grazie.